L'Universi Radio, podcasting dall'Università degli Studi di Bergamo. Marco Lazzari, corso di laurea magistrale in scienze pedagogiche, insegnamento di tecnologie telematiche, 23 maggio 2017. Oggi uno dei corsisti di quest'anno, Pietro Lascari, ci intrattiene dalle frequenze di Radio Pietro, affrontando il tema dell'impatto delle tecnologie nella scuola. Buon ascolto.
Ci siamo allora, buongiorno a tutti in questa giornata afosa di maggio, Radio Pietro, solo tecnologie telematiche. Oggi andremo a raccontarvi una fantastica storia. Parleremo di ranieri. No, non questo ranieri, no, assolutamente.
I miei rapporti con Mourinho sono
Ma
buoni.
neanche questo, assolutamente, neanche l'allenatore ex della Juve. Allora, volevo parlare di Maria Ranieri. Maria Ranieri ha scritto Le insidie dell'ovvio, tecnologie educative e critica della retorica tecnocentrica. È un libro abbastanza moderno, siamo nel 2011 quando lo scrive. Diciamo che è una sorta di tecnoscettica. Adesso andremo a vedere un po' gli argomenti che affronterà nel capitolo primo. Il titolo del capitolo è La tecnologia cambierà l'educazione? In pratica introduce il tema del cambiamento tecnologico della scuola, affrontando appunto il problema dell'impatto delle tecnologie sui sistemi istruttivi. Per pensare al cambiamento, lei cerca di puntare l'attenzione prima di tutto sulla storia delle tecnologie educative, per avere un'ottica maggiore e capire meglio il presente. Prima di iniziare il discorso, partiamo con della buona musica, vai con i Finland, Jump! Eccoci tornati, quindi la domanda che ci poniamo sarà questa: la tecnologia cambierà l'educazione? Ovviamente le visioni sono in contrasto. Cito dunque Selwyn che nel 2011 dice: l'emergenza del futuro si profila come un ripensamento delle istituzioni formative tradizionali, in altri essa comporta un vero e proprio superamento. Quindi l'impiego delle tecnologie digitali implica una serie di cambiamenti. Ad esempio verrà ripensato il ruolo dell'insegnante. Ovvero passare da una concezione dell'insegnamento come trasmissione di conoscenze da uno a molti ad una visione dell'insegnamento come guida e facilitazione dei processi di apprendimento. Ripensare la natura dell'insegnamento, ovvero vedere l'insegnante che opera non più in isolamento, ma è un insegnante che lavora per progetti insieme ad altri colleghi. Ripensare il ruolo dello studente, non più un passivo fruitore, ma una componente attiva. E inoltre ripensare le istituzioni educative all'interno della società, attraverso delle azioni che possano integrare con il resto della comunità, in grado di uscire da questo isolamento. Infine, il nuovo ruolo dei genitori, i quali chiaramente dovrebbero essere più coinvolti nell'attività della comunità scolastica. Altri autori invece vedono il cambiamento dei sistemi educativi con toni più drammatici. Questo perché una trasformazione in tale senso implicherebbe un ridimensionamento delle istituzioni educative, ma anche dello stesso insegnante e del curriculum. Quindi vedono il cambiamento digitale dell'educazione come una cosa pericolosa. Nonostante ciò, ci sono delle pressioni interne al mondo dell'educazione, dove appunto si sente un bisogno di queste tecnologie digitali all'avanguardia. Maria Ranieri li chiama imperativi interni, sono delle sorte di pressioni. Ci sono diversi tipi di imperativi interni. Innanzitutto gli imperativi sociali, che non sono altro che le pressioni sociali a cambiamento. Ovvero, le tecnologie a scuola spesso sono usate per attrarre i genitori e per avere quindi un maggior numero di iscrizioni. Imperativi professionali e life skill, ovvero gli studenti devono sviluppare abilità informatiche per trovare lavoro. Le diverse professioni di oggi si basano infatti su un uso della tecnologia per creare prodotti digitali. Il rischio è quello di essere esclusi dal mondo del lavoro, quindi le life skill sono essenziali per avere un successo nel mondo contemporaneo. Altri tipi di imperativi sono gli imperativi pedagogici, ovvero le tecnologie hanno dei benefici, dei vantaggi nel supportare i processi cognitivi dell'allievo. In alcuni casi c'è un maggior coinvolgimento, una maggior motivazione e un miglior apprendimento, più attivo, quindi una miglior produttività e una prestazione individuale e collettiva migliore. Infine, gli imperativi organizzativi. Le tecnologie sono uno strumento adeguato per una sorta di modernizzazione della scuola o dell'università e quindi porterebbe una maggiore efficienza a livello organizzativo nelle modalità di erogazione. La seconda domanda che emerge in questo capitolo è la seguente: cosa possiamo imparare dalla storia? Cito ancora il nostro guru Selwyn che sempre nel 2011 Dice, si ha una buona comprensione di una nuova tecnologia solo se si possiede un'adeguata conoscenza delle tecnologie che l'hanno preceduta. Quindi una migliore comprensione del passato è utile. Chiaramente l'approccio storico ci può far valutazioni su lunga durata. Si comprende una nuova tecnologia solo se si ha una buona conoscenza delle tecnologie precedenti. Parlando quindi di educazione e tecnologie, si può definire una storia d'amore instabile. Innanzitutto è una storia di lunga durata. Basti pensare ad esempio all'abaco, già in Mesopotamia nel 2700 a.C., oppure alla lavagna molto più recentemente, o al testo scritto e sussidiari, sono tutti esempi di tecnologie applicate nel mondo dell'educazione. Volevo approfondire l'uso delle tecnologie nella scuola, principalmente nel XX secolo. Noteremo che appunto la storia è spesso ciclica. Per fare ciò chiederò l'aiuto del mio amico Pietro Angela. Partiamo con l'uso educativo del cinema, a partire dalla seconda metà del XIX secolo, negli Stati Uniti e in Europa. Inizialmente si parlava di fotogrammi in serie, chiamati film strip, che venivano proiettati in successione come un film, attraverso l'insegnante, che si occupava del riavvolgimento della pellicola. Venne sollecitato poi negli anni 20 l'impiego del cinema vero e proprio. Si creò così una sorta di cinema didattico fino agli anni 30, ma a partire dagli anni 50 non ebbe un impatto sperato, un po' per i costi, la reperibilità del materiale e le competenze del professore. Si passò così alla radio, siamo negli anni 20 e 30 del Novecento. Nacque così una radio educativa con dei programmi didattici, ma alla fine degli anni 40 iniziò il declino. Non c'erano attrezzature necessarie, l'uso era sporadico e il tempo scolastico non si conciliava con i programmi didattici. Con gli anni 50 e 60 nasce la TV. Emerge così la TV educativa, ma anche qui, a fine degli anni 80, ci fu un lento declino. L'uso raro, l'incompatibilità dei contenuti e i costi furono dei limiti che segnarono la fine della TV in un contesto educativo attivo. Con gli anni 60-70 nasce il computer. La sua diffusione avvenne negli anni 70 e 80 e finora è il maggior successo tra le tecnologie nell'ambito scolastico. In futuro cosa ci potrà essere? Videogames? Realtà virtuale? Solo il tempo potrà dircelo. Possiamo dunque imparare diverse lezioni. Innanzitutto che la storia è ciclica e quindi segue dei corsi e ricorsi. Ci sono continuamente dei cicli in cui si alternano fasi di illusioni a momenti di forte disillusione. Per capire meglio questo concetto di corsi e ricorsi, citiamo la curva di adozione dell'innovazione, ideata da Rushby e Seabrook nel 2008. Secondo questi autori, il processo di adozione di un'innovazione può essere rappresentato con una curva, che sale lentamente. Qui siamo nella fase dell'entusiasmo, poi accelera finché il mercato si satura. E qui siamo nel picco della speranza. A questo punto la curva diventa piatta e poi comincia a decadere, perché gli utenti scoprono nuove soluzioni e cambiano strumenti più innovativi. Si entra quindi nella delusione per questa tecnologia. Una seconda lezione che possiamo imparare dalla storia è appunto l'amnesia per la storia stessa e le sue indesiderabili conseguenze. Se la storia si ripete ciclicamente, non si impara mai dagli errori del passato. Alcune innovazioni riflettono però semplicemente un progressivo miglioramento tecnologico. La terza lezione è che bisogna andare oltre il determinismo tecnologico duro. Ciò significa che gli ambienti educativi non dipendono solo dalle tecnologie, ma dalla totalità dell'ambiente, includendo l'insegnante, gli studenti e le altre risorse e i processi che si attivano nella classe. Questo è quello che ha definito Webb nel 2005. La quarta lezione invece considera l'innovazione delle tecnologie educative come un fatto multidimensionale e complesso. Infatti intervengono diversi fattori che ostacolano o favoriscono il processo di innovazione. Ad esempio l'accessibilità e la qualità delle strumentazioni. A volte sono inappropriate e hanno dei limiti a livello quantitativo. Inoltre può esserci una scarsa offerta di programmi adeguati. La scuola e le sue routine. Gli spazi e gli ambienti sono organizzati in un certo modo e quindi influenzano e condizionano il comportamento degli individui. La natura del ruolo professionale dell'insegnante influisce anche la cultura professionale. A volte le tecnologie sono viste con sospetto dagli stessi. Infine, la quinta lezione, secondo Maria Ranieri, è questa. La tecnologia non può essere considerata una panacea per i problemi dell'educazione. Quindi, invece di considerare una tecnologia per l'educazione, considererei una sorta di educazione alle tecnologie, in modo da avere un'integrazione favorevole all'interno del contesto scolastico. Bene, per oggi è tutto, qui da Radio Pietro, solo musica telematica, un saluto a tutti quanti e ci vediamo a presto. Un bacione, ciao!